Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Allora, la puntata che segue è una puntata piuttosto complicata, almeno complicata da fare, da ascoltare non credo. Non ci sono tanti dati difficili tipo come nella pompa di calore. Stiamo parlando di qualcosa di molto più semplice e allo stesso tempo molto, ma molto più incasinato, ovvero l'amore.
Cose molto umane.
Perché succede questo, tanto tempo fa, e sto parlando del 21 settembre 2021, River mi ha scritto una mail piuttosto accurata con un sacco di domande dentro, molto difficili, che dice così: vengo adesso da una rottura di un rapporto bella pesante e sto binge listening CMU per distrarmi e aspettare, ma quindi perché il tempo guarisce ogni ferita? E questa è una domanda. E perché a volte di più e a volte di meno? Magari è una domanda del cazzo, però dico proprio a livello scientifico, c'è una ragione? Sì, e adesso ci arriviamo. E poi, vedendo che tanti dicono non si sa mai se è destino o tornerete insieme, ma effettivamente quante persone statisticamente ritornano insieme e queste coppie sono più o meno durature e stabili delle quelle fresche di pacca? Qua è un casino. Allora partiamo dall'inizio, anzi dall'inizio dell'inizio, cioè che la scienza da sempre cerca di occuparsi dell'amore, prima di tutto cercando di dargli un significato, ovviamente. E ovviamente ci sono quelli più cinici e quelli meno cinici. Anche nella filosofia le cose vanno così. Se partiamo dai tempi dei tempi, Platone disse più o meno che siamo metà persone finché non incontriamo l'altra nostra metà, che è molto carina ed è molto romantica ed è anche condivisibile per un sacco di ragioni, fatto salvo per il fatto che presuppone che tu sia un essere incompleto. E in linea di massima sentirsi o essere effettivamente un individuo incompleto prima di iniziare un rapporto generalmente ti porterà ad un rapporto che ha delle dinamiche curiose, bizzarre, non sempre positive, mettiamola così. Non fosse altro per la questione più semplice di tutte, vale a dire che non puoi permetterti di mettere in dubbio la tua relazione, perché quello che stai facendo in fondo a quel punto è mettere in dubbio la tua stessa identità, e non è una buona base di partenza. Secondo me, ma questa è un'affermazione incredibilmente banale, è bene o male meglio essere o sentirsi completi se non altro prima di iniziare una relazione, perché sia sana e duratura. Poi ovviamente le dinamiche sono tantissime, nel senso di vicino all'infinito, e ci sono coppie che hanno dinamiche che ci fanno venire i brividi e che li rendono terribilmente felici per sempre, per cui è tutta una grossa incognita. Ecco, se vogliamo contrapporre l'opposto alla visione platonica dell'amore, che non è solamente quella che esiste insieme non si limona, è un po' più complicata di così, uno Schopenhauer, che non era esattamente un cuor contento, diceva fondamentalmente che l'amore è solo una scusa per scopare. E la scienza non è che ci va troppo lontano, nel senso che l'unica vera spiegazione perché abbia senso l'amore è quello di riprodursi e in qualche modo proteggere la prole finché non è sufficientemente autonoma, che è un po' poco, se vuoi. O meglio, magari l'origine è davvero quella, magari il vero motivo è quello, ma chi se ne frega, poi è divertente. Mi fa venire in mente la faccia che fanno gli appassionati di calcio quando gli racconto la mia visione, e la mia visione è estremamente cinica riguardo a questo sport, cioè 11 persone che si passano la palla e cercano di fare gol, punto e basta, e la gente che si scanna per la propria squadra mi sembra molto difficile da comprendere, eppure lì c'è della passione. Ecco, l'amore è un po' quello, è incomprensibile se cerchi di farlo a fette da un punto di vista biologico e scientifico, tuttavia esiste ed è fortissimo ed è una figata pazzesca. Ma la scienza è andata anche oltre, ha cercato di capire qual è la formula dell'amore perfetto, ad esempio, ha capito un sacco di cose che sembrano molto banali, che sembrano consigli della nonna semplicemente provati in modo scientifico e che sorprendono sì e no, per esempio il fatto che le coppie che durano di più sono quelle che possono ad esempio contare su 3 capostipiti principali, che sono la fiducia reciproca, il commitment, quindi l'impegno, e soprattutto la calma, vale a dire quando si è rilassati insieme, e questo da un punto di vista scientifico vale a dire secondo parametri fisiologici misurati lì per lì, battito cardiaco, livello di cortisolo che è l'ormone dello stress, eccetera, per cui le coppie che riuscivano a discutere mantenendo la calma erano le coppie coppie che riuscivano ad avere maggiori rapporti di empatia, di essere più capaci di mettersi nei panni degli altri, eccetera. E ovviamente queste sono coppie più stabili, naturalmente. È stata anche fatta la formula dell'equilibrio di cose brutte versus cose belle che devono esserci all'interno di una discussione per essere una coppia felice o una coppia infelice. E in realtà questi numeri sono sorprendenti, vale a dire che le coppie che provano meno di 5 emozioni positive a una emozione negativa in genere non vanno tanto lontano, e il minimo sostenibile è una emozione positiva versus 0.8 emozioni negative. Quindi comunque devono essere di meno le emozioni negative in un litigio. Anche questo mica facile. Dopodiché, cosa ci dice? Questa è una fotografia, non ci dà dei trucchi per raggiungere l'amore perfetto, naturalmente. Quello che sappiamo è che più siamo incazzati o più proviamo emozioni di stress, naturalmente siamo più proni a essere in posizione di attacco o di difesa più che di risoluzione, per cui anche qua un grossissimo grazie al cazzo, però in effetti rende l'idea. Ma non solo, la scienza si è chiesta anche perché dovremmo avere dei rapporti felici quando potremmo avere dei rapporti medi o mediocri. E quali sono i vantaggi dei rapporti felici? Bimbi felici, maggiore salute e addirittura dai 10 ai 15 anni di aspettativa di vita in più, se siete felici nella vostra coppia. Pensate che roba. Ma per quanto riguarda la domanda de il tempo guarisce tutte le ferite, la psicologa Heather Z. Lyons si è chiesta questa cosa e ha cercato di capire perché, visto che River mi chiede appunto se c'è una ragione scientifica del perché il tempo guarisca tutte le ferite, è fondamentalmente il fatto che il tempo ci dà delle opportunità. Ovviamente, si allunga il tempo, si allungano le possibilità che abbiamo di riflettere su una cosa. Ora, sta a noi farne buon uso di questa cosa, naturalmente, nel senso che se tu passi 20 anni a rimuginare come mai quella stronza ti ha mollato o quello stronzo ti ha mollato, difficilmente ti sposterai di una virgola. Il fatto che il nostro pensiero, quando non siamo veramente, veramente incistati su quella cosa lì, di solito lo usiamo per capire. E capire è la chiave della guarigione, per noi e per tutti gli altri, vale a dire guardare i propri rapporti passati finiti per il tuo volere o per il volere dell'altra persona e pensare che alla fine è stato meglio così, di solito è sano. C'è stato un livello di comprensione sufficiente per riuscire a digerire quella cosa, al contrario continuare a rimuginare sul rapporto finito anni prima pensando che in realtà sareste potuti essere felici non è molto sano, semplicemente perché ovviamente non è così, dal momento che è finita. Non potevate essere felici nel momento in cui uno dei due ha deciso di terminare il rapporto, ok? E qua arriviamo anche alla questione delle coppie che si rimettono insieme versus coppie che cominciano da zero. Non ho trovato le percentuali, ma non mi sono neanche sbattuto tanto, perché non credo, River, che la risposta sia lì. Secondo me sta da un'altra parte, nel senso che, e anche qua sono nel grosso campo del grazie al cazzo, l'amore sano si alimenta di amore. Cioè, un amore sano cresce se, e si mantiene, se è corrisposto, altrimenti diventa un'ossessione, come dicevano gli Aventura. Scusate per la citazione non particolarmente elevata. L'amore ha senso se è reciproco e se in assenza di condizioni esterne, tipo una guerra, un viaggio, un trasferimento o qualcosa di questo tipo, se in assenza di queste condizioni, dicevo, uno dei due decide di finire il rapporto, probabilmente le basi per continuare quel rapporto non ci sono effettivamente, perché evidentemente si è in una posizione estremamente diversa in quel momento riguardo al proprio legame, giusto? Ok? E ci sta, nel senso che è la cosa più comune del mondo che a un certo punto uno dei due cambi idea o cambi il modo di sentire cose verso l'altra persona. Perché? Perché cambiamo. Siamo continuamente in evoluzione, siamo continuamente in cambiamento e per fortuna per certi versi. Nei legami dove c'è tutto quello che dicevano John Gottman e Robert Levinson, ovvero la calma, l'impegno e la fiducia, è probabile che ci si evolva in modo, se non simile, almeno rispettoso l'uno del cambiamento dell'altro, in modo da mantenere al centro il proseguio e il continuare la propria relazione affrontando anche gli ostacoli. Questo in genere avviene in età non giovanissima, ecco, perché quando si è giovani si cambia in modo molto rapido. Ed è veramente vincere il terno al lotto il fatto di riuscire a cambiare sempre nel modo simile per culo rispetto a come sta cambiando l'altra persona. È molto più probabile che si creda moltissimo nella relazione e che si scenda a compromessi. E un certo livello di compromesso ci sta, è normale, è ovvio, sennò saremmo tutti soli, non avremmo neanche amici. Ma quando si esagera nel nome del rapporto perfetto perché dobbiamo continuare, anche lì ci si fa del grosso male, ovviamente. E quindi, per tornare ancora una volta a si può tornare insieme ed essere felici? Sicuramente sì, tutti noi conosciamo almeno una coppia a cui è successo di mollarsi e magari riprendersi persino anni dopo. È un grosso colpo di culo, ok? e volendo per forza cercare di fare l'analisi di quello che succede in questi casi, è che probabilmente il periodo di lontananza porta a riallinearsi nel proprio percorso, tornando a una posizione simile che magari si è persa durante il rapporto, chi lo sa? Ma il più delle volte effettivamente è solamente uno dei due che vuole tornare, e quando uno dei due vuole tornare, evidentemente manca un pezzo. Non c'è ragione, non c'è torto in queste cose. I sentimenti, per fortuna, purtroppo non si possono comandare, anche perché sennò sarebbe orribile, noioso e terrificante sotto un sacco di aspetti. E a meno che tu non sia sadico, è ovvio che non godi nel lasciare la persona che hai amato per tanto tempo quando non la ami più. È un'esperienza orribile per tutti. Necessaria, ahimè. Rimanere fermi nella propria posizione, nell'idea, nella speranza di tornare insieme in genere non fa bene, semplicemente perché ti togli la possibilità di darti delle opportunità, cioè di cambiare, di guardare avanti e di trovare qualcuno che per forza sarà meglio della persona che ha deciso di lasciarti. Per forza, e questo è un dato di fatto. Sì, ma lei era perfetta, sì, ma lui era fantastico, senz'altro. Però è finita, cazzo, e quello è un problema, di cui nessuno ha colpa e che fa schifo al cazzo da ogni punto di vista, ma che passa sempre. Per cui, per quanta fatica si faccia, alla fine conviene guardare avanti. Poi, quando si parla di una cosa complicata come l'amore, le emozioni, le sensazioni, eccetera, ovviamente ognuno ha il proprio punto di vista e gli scienziati, appunto, ci si ammazzano da tantissimo tempo per cercare di trovare la formula, ma non si trova. Quello che puoi trovare è la formula di un amore che ha funzionato, ma come farlo funzionare? Quello è un altro paio di maniche. Ora River, non so come sia la situazione oggi, la verità è che ho fatto passare un sacco di tempo, un po' perché era difficile da trovare la puntata, un po' perché speravo che la situazione in cui avresti ascoltato la puntata sarebbe stata diversa, vale a dire, sarebbe passato del tempo e probabilmente avresti cambiato punto di vista. Facci sapere, o fai sapere a me se non vuoi che lo legga a tutti, ovviamente. Però qualche mese è passato, delle cose saranno successe. Per carità, di solito qualche mese non basta a lasciarsi completamente alle spalle una relazione, anzi, a volte pezzettini di relazioni, ricordi e sensazioni ce le portiamo avanti per tutta la vita, solo che a un certo punto quella roba lì, invece di diventare una roba velenosa, un fardello pesantissimo, diventa una specie di tesoro, una roba che ti fa anche piacere tirar fuori. Prima ti fa paurissima, poi un po' le riguardi con tenerezza. Fanno parte del passato, fanno parte del tuo percorso, che però non è mica finito, cazzo. Davanti ce n'è ancora un bel po', pieno di opportunità. Sotto forma di persone, passioni, divertimenti, affetti e tutte quelle cose lì. Sì, lo so, sono una marea di banalità, ma l'amore è terribilmente banale, se ci fate caso. È potentissimo. È meravigliosamente inutile. Però, appunto, è fantastico. A domani con cose molto umane.